Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di GarageLand. Questa sera andremo in onda in forma esclusivamente radiofonica perché ci sono stati dei problemi tecnici con il live TV, quindi di solito su Facebook, no? Potete vedere il video qui in studio e ascoltare le canzoni in radio. Non ci sono ospiti questa sera perché a volte, no, il live TV è necessario quando gli ospiti, cioè necessario, è curioso, è importante vedere, no, l'esecuzione dei brani in acustico. Il live TV è una cosa sempre, è sempre un qualcosa in più che arricchisce la trasmissione. Questa sera però siamo puramente alla radio e abbiamo un argomento interessante, come lo sono tutti gli argomenti di GarageLand, almeno io lo spero, e parleremo di un genio italiano, Ennio Morricone, il genio delle colonne sonore del cinema italiano e internazionale, cinema italiano che è diventato famoso nel mondo e tanto amato anche da registi come Quentin Tarantino, che ha aiutato tantissimo a farlo arrivare alla gloria, a vincere quella statuetta per due volte. Lui l'ha aiutato negli anni che non è pochi anni fa a vincerlo, ma lui ne aveva già vinto uno alla carriera nel 2006, se non erro, ma ne avrebbe meritati tantissimi altri. Diciamo che è stato un po' sfortunato, un po' snobbato forse all'inizio, ma poi la vita l'ha portato a, la vita ha riconosciuto il suo talento e ha finito la sua esistenza in gloria. È stato tutto un crescendo la sua carriera di musicista. Un musicista dalle conoscenze tecniche straordinarie, perché è un musicista che si è formato a livello accademico e è proprio l'ambiente accademico che l'ha snobbato all'inizio, anche se c'è da dire che molti esponenti dell'ambiente accademico lavoravano per il cinema, ma lo facevano con nomi d'arte, senza svelare il proprio nome, perché appunto era come un lavoro che non arricchiva a livello di prestigio la loro carriera musicale. Ma Ennio Morricone ha cambiato le cose perché lui è diventato il simbolo di un certo tipo di cinema. Ma diciamo che comunque i generi che ha affrontato sono stati tantissimi. Ha cominciato con gli western di Sergio Leone e ha cambiato il modo, insieme hanno cambiato il modo di vedere il cinema, di concepire il cinema. Infatti Sergio Leone ed Ennio Morricone insieme, e dico insieme poi spiegherò perché, hanno creato un immaginario che è presente in tantissimi di noi, perlomeno io, in me è molto radicato questo immaginario degli western all'italiana, i cosiddetti spaghetti western. All'inizio veniva usato questo termine in maniera dispregiativa, ma in realtà poi è diventato un termine che fa pensare in maniera molto chiara a quale tipo di cinema si fa riferimento. Ma poi Ennio Morricone ha lavorato in tantissimo cinema, molto quello impegnato degli anni 60-70, ma anche nei decenni successivi, fino ad arrivare appunto nell'Oscar, a vincere il premio Oscar pochissimi anni fa, prima della morte. E è stata sempre una persona molto umile, era un arrangiatore incredibile, ha arrangiato le canzoni di musica leggera di tanti artisti italiani. Per lui erano lavori molto semplici, lui voleva fare qualcosa di complicato, di più complesso in questi arrangiamenti, ma gli veniva richiesto un tipo di arrangiamento, diciamo forse ha creato l'arrangiamento vero e proprio, è una sua creazione. Lui conosceva benissimo certe tecniche, aveva delle conoscenze molto molto importanti, pensiamo al contrappunto, no? E nel cinema lui ha espresso la sua arte in modo assoluto, perché è riuscito a coniugare benissimo le immagini con le sue musiche. Lui praticamente componeva guardando le immagini del film, e questa è stata una cosa magica, perché quando noi pensiamo, no, anche ai duelli, alle scene importanti, quelle, tutti i tipi di scene di questi film, la musica di Ennio Morricone ce le esalta, ce le fa vivere con emozione. C'è stato un anno che ha cambiato il cinema, è stato il 1964. Il cinema western, che era una cosa tipicamente americana, perché racconta la... praticamente la fondazione, se vogliamo, no? di questa nazione. Viveva un momento un po' stanco, no? Aveva un pochino dato tutto, gli buoni, i cattivi, era un pochino molto classico, gli indiani ancora erano già si stavano rivalutando, no? Perché all'inizio i Pelle Rossa venivano considerati come cattivi, poi già il cinema americano li stava rivalutando, ma l'immaginario degli western italiani è totalmente differente. Sono western più violenti, più crudi, più emozionali, se vogliamo. Tutto nasce perché in Italia si volevano fare degli western e vennero commissionati due titoli. Uno era Le pistole non discutono e un altro era Per un pugno di dollari. I maggiori investimenti vennero dati per Le pistole non discutono, ma questa fu la fortuna del film di Sergio Leone, Per un pugno di dollari. Perché? Perché non avendo i soldi per pagare le comparse, per avere delle location ricche, nacque l'immaginario del villaggio fantasma, che era tipico comunque dell'epopea western, e quasi disabitato, con scene molto intense, sguardi prolungati, primi piani. Questo è una cosa che praticamente ha inventato Sergio Leone, tuttora è una cosa che influenza il cinema e lo ha influenzato da lì in poi. Ennio Morricone ci ha messo le musiche e questo, voi immaginate il cinema senza musica, non è la stessa cosa. La musica è importantissima per il cinema e ve lo dice il sottoscritto, che come sapete sono un grandissimo appassionato di musica e parlo di musica alla radio. Sono anche appassionato di cinema, per esempio io i musical, che è una tipica roba americana, a parte qualcuno che è un capolavoro, no? Pensare ai Blues Brothers, ci sono tanti titoli rimasti nella storia, Jesus Christ Superstar, però il cinema, il musical, annoia a volte, c'è questo stacchetto dei balletti, no? Interrompe la scena del film per fare un'esibizione, un balletto, non è per me il massimo. Invece per me il massimo è ascoltare le musiche associate all'immagine durante lo svolgimento della pellicola, del film, della storia. E questo io credo che abbia raggiunto l'apice con i film di Sergio Leone musicati da Ennio Morricone. Allora, intanto, poi approfondiremo nel corso della puntata, ascoltiamoci i titoli di testa di Per un pugno di dollari di Sergio Leone con la colonna sonora di Ennio Morricone. per un pugno di dollari, il film che ha cambiato la storia del cinema, ha cambiato l'western. Allora, Sergio Leone ed Ennio Morricone andavano a scuola insieme da bambini, si sono ritrovati successivamente, quando appunto Sergio Leone doveva trovare chi musicasse questo film, e si è rivolto ad Ennio Morricone, e da lì è nato questa collaborazione che ha fatto la storia. Allora, per un pugno di dollari, ispirato ad la leggenda del samurai di Kurosawa, c'è stata anche una causa. Poi vabbè, gli sviluppi adesso non ci interessano, perché sono favole per bambini. Favole per adulti, questi western di Sergio Leone, e sono comunque, secondo me, film di valore culturale. La peculiarità appunto di questi film sono queste scene intense, queste musiche, come abbiamo detto. Nel corso del film, infatti, ci sono vari brani che compaiono, che ascoltiamo, no? Durante le scene. E questi erano i titoli di testa. Durante il corso del film, nel duello finale, no? Al cuore Ramon, è lì da ricordare uno strepitoso Gian Maria Volonté nei panni dell'antagonista, no? Ramon. E le celebri frasi che poi sono rimaste nell'immaginario: quando un uomo col fucile incontra un uomo con una pistola, è un uomo morto. E alla fine Clint Eastwood dice: com'era questa storia dell'uomo che quell'uomo col fucile incontra quella con la pistola, e insomma, e poi c'è sta il duello. Ma ci sono dei momenti intensi dove il brano che ascolteremo adesso si sente, si ascolta. Per esempio, quando c'è lo scambio tra Marisol, no, del bambino, quando insomma tra praticamente la trama è che due famiglie rivali. Ci sono due famiglie criminali rivali che si contendono una cittadina, e una di queste famiglie rapisce la donna dell'altro, insomma, e praticamente poi ci sono, no, c'è di mezzo un bambino, e interviene questo cavaliere senza nome, questo uomo senza nome, perché a parte a volte si chiama Joe, a volte il monco, a volte il biondo. Nel primo film viene chiamato Joe, ma così non si capisce bene quale sia il proprio nome. Quando vede queste scene, no, di crudeltà tra queste due famiglie, lui decide di fare giustizia, e nel sottofondo c'è questa musica molto intensa che fa venire veramente i brividi, la pelle d'oca. Ascoltiamoci questo brano intensissimo. Da brividi, ragazzi, da brividi. Per chi si collegasse ora, ma non l'ho detto neanche prima, comunque io sono Francesco Scarabattoli, sono in diretta qui dall'officina musicale su Radiofonica con Garageland, e stiamo ascoltando i migliori western di Ennio Morricone, nei film di Sergio Leone. Potete collegarvi al link, ma tanto se state ascoltando già siete collegati, che trovate nella sezione on air di Radiofonica. Trovate il link anche nelle mie storie Instagram frastammer11. Oppure nel reel che ho pubblicato oggi su Facebook nel mio profilo Francesco Scarabattoli. Ma stasera andiamo in onda in forma esclusivamente radiofonica. Allora, abbiamo ascoltato i due brani, diciamo, più importanti di Per qualche dollaro in più, dove Clint Eastwood diventò una star. Una star perché lui era un attore poco conosciuto in America, ma Sergio Leone lo contattò, lui accettò, non lo riteneva nemmeno un grosso impegno, e da lì nacque questo personaggio. All'inizio diciamo che la sua recitazione non è nemmeno così complicata, mentre già Maria Volonteggia era un attore che si stava facendo conoscere e già faceva vedere con questi film di che pasta era fatto. Poi Clint Eastwood è diventato, ispirandosi poi a Sergio Leone, un grandissimo regista. Ci sono tante comparse, qui ancora i Pelli Rossa, e negli spaghetti western i Pelli Rossa sono poco, ma per una questione proprio di attori, no? Sono poco presenti, perché molti venivano girati in Spagna, poi qualcuno anche in America, vedremo, girati in Spagna, dove c'era gente che poteva richiamare, no, i messicani, no? Ma i Pelli Rossa era più complicato. Qualche comparsata c'è nei film che sono stati prodotti, tipo un 200 film o giù di lì, anche forse qualcosa in più degli, tra gli anni 60 e 70 e qualcosina dopo degli western all'italiana. E questo qui è il primo capitolo della cosiddetta trilogia del dollaro, che ha dei collegamenti solo apparenti, perché comunque i personaggi sono sempre gli stessi, ma cambiano. Forse Clint Eastwood è quello che potrebbe essere lo stesso, ma poi c'è l'Ivan Cliff che interpreta due personaggi diversi, insomma. Non ci sono veri e propri collegamenti, se non il fatto che ci sono questi, no, i dollari nel titolo e anche nella trama. Non sono più le classiche trame dove c'è l'eroe buono che è salvatore, qui c'è un eroe che è un antieroe, che magari fa anche del bene, ma è mosso sempre da interessi personali, che poi alla fine diventa un eroe anche lui, ma è sempre sono western più sporchi, personaggi sudati, bruciati dal sole, impolverati. Poi ci sono state anche le parodie, magari li vedremo in altre puntate, qualcosina cominceremo a vedere anche qui, no? Tipo con Bud Spencer e Terence Hill, che hanno fatto dei, tipo con Trinità, dei capolavori, no? Hanno interpretato dei veramente capolavori della commedia western. Andiamo avanti con la trilogia del dollaro, però voglio fare prima un collegamento. Noi parliamo solitamente di rock, no? Prevalentemente, ma non solo. Ma comunque il rock è una, diciamo, un genere che più affrontiamo in questa trasmissione. Allora, se poi i musicisti accademici hanno rivalutato Ennio Morricone, che veniva comunque dall'ambiente accademico, i primi ad apprezzarlo, dei musicisti famosi ad apprezzare Ennio Morricone, furono i rocker, i gruppi rock, le band rock e gli artisti rock. I primi in assoluto furono i Clash. Noi che siamo Garageland, che siamo in qualche modo legati a questo gruppo, loro sono stati i primi a usare le colonne sonore di Ennio Morricone per introdurre i concerti. E questo c'è un motivo. C'è un motivo perché? Perché il bassista, il mitico e fighissimo bassista, il più figo bassista della storia del rock, Paul Simenon, cioè quello che spacca il basso sulla copertina di London Calling, ha vissuto un anno in Italia, 6 mesi a Siena e 6 mesi a Roma, e per lui sono stati anni bellissimi. Senza frequentare le scuole ha conosciuto la musica italiana, infatti nel suo profilo Simenon Art pubblica a volte anche dei filmati con Mina, anche Celentano, anche altre cantanti francesi, no? Tutte un pochino le sue influenze. E non si perdeva uno spaghetti western. Lui era un bambino a 10 anni, quindi negli anni 60, lui è del 55, e proprio in quel periodo, appunto, il periodo del film che vedremo adesso, l'anno del film che vedremo adesso, più o meno dovrebbe essere quello l'anno, ma ecco, siamo lì, e lui ha conosciuto queste canzoni che poi sarebbero diventate anche famose a livello internazionale, e quindi lui le ha portate nei Clash, i Clash hanno usato queste canzoni per introdurre i loro concerti, e io ce li vedo bene, no? L'attitudine dei Clash con gli western all'italiana. Quindi diciamo che il merito va ai Clash, ma poi anche altri artisti, e come tanti meriti hanno i Clash, hanno anche questo. Successivamente anche altri artisti hanno usato e usano tuttora queste colonne sonore nei loro concerti. Basti pensare a Metallica con un brano che vedremo dopo, oppure il boss Bruce Springsteen e tantissimi altri. Adesso passiamo al secondo capitolo della trilogia del dollaro, che è per qualche dollaro in più. Per qualche dollaro in più, for a few dollars more, e c'è una cosa da dire su questo film proprio a livello musicale. Proprio a livello musicale, perché? Perché è il 1965, sugli schermi va Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, e il Marranzano esce dalla Sicilia per trovare nuova freschezza e incontrare il grande pubblico. Fu Ennio Morricone che compose la colonna sonora, sto leggendo un articolo, della pellicola, a fare la scelta geniale di togliere lo scacciapensieri, un corpo metallico e una lamella vibrante, dall'isola del Mediterraneo e piazzarlo in un western d'oltreoceano, ma all'italiana, con l'intento di enfatizzare un primitivismo ancora più radicale, in cui i personaggi indossano un cappello da cowboy invece della coppola, spiegò lo stesso Morricone in Ennio, un maestro, volume edito da rischiamo di fare pubblicità, che raccoglie una conversazione tra il regista Giuseppe Tornatore e il compositore. Le note di Marranzano suonato da un bravissimo Salvatore Schilliro, un fischio e un coro aprono il film. Da menzionare anche il fischio per un pugno di dollari, apro questa parentesi perché proprio venne chiamato un musicista a fischiare, cioè viene a fare sta fischiata, disse Sergio Leone, una fischiata che era una bella fischiata. Comunque, andiamo avanti, un fischio e un coro che aprono il film. A ogni carattere corrisponde uno strumento, un'invenzione sonora, come spiegò lo stesso Morricone. A Clint Eastwood il monco, sfuggente e veloce come il vento, associa il flauto e il fischio, che intonava lo stesso tema di Per un pugno di dollari. Il colonnello, interpretato da Lee Van Cleef, era poi la figura più misteriosa di tutte. Pensai che il Marranzano si adattasse bene al suo lato più rude, mentre con il brano Addio colonnello cercavo quello più raffinato e intimo. È molto molto romantico e interessante il personaggio di Lee Van Cleef, che non è il cattivo in questo film come in un altro film, ma è il personaggio, diciamo, quello che poi vince il duello finale contro l'indio, interpretato da Gianmaria Volonté, anche qui strepitoso, drogatissimo, con problemi, paranoico, insomma, cioè veramente anche la caratterizzazione dei personaggi è molto molto curata. L'utilizzo inedito del Marranzano e al tempo stesso il rifiuto del suo impiego in modo stereotipato spianò la strada al rapporto denso di stima e amicizia tra il regista e il compositore. Al nostro primo incontro a casa sua, racconta Tornatore, disse subito diamoci del tu, mi scrutò e prima di dirmi quello che pensava della sceneggiatura di Nuovo Cinema Paradiso mi fece: ma ci vuole il Marranzano nella musica del film? Voleva capire se intendessi dedicare quella colonna sonora a un apporto superficiale o profondo. Gli risposi che non mi interessava una musica d'ambientazione stigmatizzata al folklore del mondo siciliano. A quel punto si aprì e mi disse che voleva accettare il finale stupendo, una delle cose più belle che abbia mai letto o già delle idee. No, qui sono andato un pochino troppo avanti, però comunque queste sonorità del Marranzano, no? Del tipici strumenti siciliani, quindi questa italianità viene introdotta nelle colonne sonore di questi spaghetti western per rendere una cosa molto peculiare. E ascoltiamoci allora per qualche dollaro in più.
Don't get it wrong.
Eccoci qua, come avete ascoltato, no? Queste sonorità tipicamente italiane, siciliane, diventano sonorità western grazie ad Ennio Morricone. Guarda, l'idea per fare una puntata su Ennio Morricone mi era già venuta perché avevo accennato, no? Dopo aver visto, avevo accennato dopo aver visto il documentario Ennio sulla Rai, avevo parlato di Ennio Morricone. Poi nella scorsa puntata c'è stato il gruppo i Fly Ducks, che hanno, dove il cantante è un appassionato di western, quindi è uscito fuori ancora il discorso degli western e quindi di Ennio Morricone. E allora mi è venuta voglia, perché è veramente una parte importante, no, del mio immaginario, nel Ennio Morricone, film di Sergio Leone, come lo è di tantissime altre persone, sia di tutte le età, quindi è molto trasversale. Voglio anche dire che l'articolo di prima che stavo leggendo, nell'articolo di prima c'è un errore, per questo credevo di essere andato troppo avanti, parlava del film Nuovo Cinema Paradiso, che è della fine degli anni Ottanta, mentre probabilmente intendesse dire per qualche dollaro in più, no? Perché poi vedete anche com'era il rispetto. Allora dice: sono dati subito del tu, come se erano compagni di scuola, ma c'era un tempo, c'era tipo un rispetto, ci si dava del lei finché non si entrava in confidenza. Ok, e stiamo su per qualche dollaro in più di Sergio Leone con le colonne sonore di Ennio Morricone. Qui c'è un'altra invenzione perché c'è il discorso del carry-on, e che si sente alla fine, no, nella resa dei conti, che poi tra poco ascolteremo, dove c'è un discorso di due carry-on, no? Adesso bisognerebbe che io vi spiega, adesso non ho tempo di raccontare tutta la trama del film, poi molti di voi la conosceranno, però comunque alla fine di questo carry-on, quando questo carry-on si scarica, chi è più svelto a sparare vincerà. Quindi interviene il biondo nel duello che partiva con il vantaggio da favore dell'indio, perché era un personaggio cattivo e scorretto. Poi interviene il biondo che mette le cose sullo stesso piano, e così l'Ivan Cliff, il colonnello, si poterà vendicare di quello che vendicare con l'indio, perché l'indio aveva violentato sua sorella. Si capisce alla fine del film che si era suicidata durante questa violenza, e alla fine la spunta l'Ivan Cliff. E questa invenzione del, no, poi anche le frasi che dice prima, no, il biondo prima del duello sono mitiche, no? Indio, tu conosci il gioco, insomma, andateveli a rivedere se non li conoscete benissimo, perché veramente sono delle pietre miliari, sono dei pezzi fondamentali del cinema. Io ho conosciuto alcune persone che non li apprezzano per, non lo so, per eccessiva lentezza, ma c'è tanta intensità, cioè hanno fatto scuola. Poi sono gusti, però è innegabile che questi film hanno cambiato il cinema e piacciono a tantissime persone, tantissimi cinefili. Allora ascoltiamoci questa resa dei conti da per qualche dollaro in più. Io, ragazzi, ho sempre la pelle d'oca ogni volta che riascolto questi film, queste musiche di questi film, e rivedo questi film, ho sempre la pelle d'oca, perché sono veramente veramente bellissime queste colonne sonore, veramente emozionali, veramente ben fatte. Nonostante vengano utilizzate tantissimo, no? Basti pensare a qualche trasmissione, dei quiz, magari non in forma completa. Ma se noi pensiamo, no, nel nostro immaginario, anche se, al di là del fatto che se vi piaccia il western o no, se noi pensiamo alle musiche del duello, dei duelli, agli sguardi in primo piano, queste sono tutta roba che viene dai film di Sergio Leone, con le musiche di Ennio Morricone, le tipiche musiche, quella che abbiamo ascoltato adesso, una tipica musica da duello che viene... Quelli che poi hanno fatto successivamente prendono tutto spunto da queste colonne sonore, da questi brani che ha inventato Ennio Morricone. E in questo brano voi avete potuto, chi è che conosce la musica, cogliere una citazione che è chiara e l'ha anche detta in modo molto palese Ennio Morricone. Ha citato Toccata e Fuga di Bach, Toccata e Fuga in Re minore. È una invenzione straordinaria. C'è da dire che a volte in alcuni pezzi Sergio Leone richiedeva di copiare, tra virgolette, alcune musiche dei film americani con Joe Wayne, ma Ennio Morricone non voleva copiare e quindi, diciamo, personalizzava, prendeva spunto da questi brani, ma lui ha sempre preferito creare la sua musica e l'ha fatto in maniera eccezionale. E scusate, ma non c'è niente da scusarsi se io esalto così tanto questo musicista, ma io lo ritengo veramente un genio. È un musicista dalla formazione accademica classica che ha espresso tutto il suo potenziale, secondo me, oppure gran parte del suo potenziale, non lo so fino a che punto potesse arrivare, ma nella cultura pop, perché stiamo parlando di cinema, che è comunque cultura, lasciando un'impronta indelebile. I suoi brani rimarranno eterni. Adesso, senza stare a disquisire sull'eternità, i suoi brani dureranno molto, ancora per molto, e questo io mi auguro che durino tanto come i pezzi di musica classica, perché questa roba qui è agli stessi livelli, e non voglio dire una stupidaggine, ma sono veramente dei pezzi, e chi conosce la musica lo sa. Io mi dispiace che dovevo andare una volta, quando ancora era in vita, a vedere un concerto all'Arena di Verona, se non sbaglio, di Ennio Morricone. Non sono andato, ancora mi sto pentendo, perché non ho potuto assistere dal vivo a un concerto di Ennio Morricone. Io credo che mi sarei messo a piangere lì. Adesso continuiamo con la trilogia del dollaro, con un film che dire famoso un eufemismo. È poco dire famoso. Già il titolo, già l'immaginario, già viene usato in tantissime... Già forse avete capito, Il buono, il brutto e il cattivo, che è stato prodotto, che è uscito nel 1966, quindi l'anno successivo, proprio uno nel 64, uno nel 65 e questo nel 66, e dove ha avuto un budget molto più alto rispetto ai primi due. E io ho avuto la fortuna di vederlo al cinema restaurato qualche anno fa, e devo dire che, per quanto io lo conosca e anche allora lo conoscessi benissimo questo film, mi ha comunque emozionato e mi ha fatto entrare in un immaginario che ho sin da quando sono bambino, perché magari anche prima di vedere questi film è ormai l'immaginario western che conoscevo, che vedevo nei cartoni animati, telefilm, film, fumetti, era molto molto legato ai film di Sergio Leone, musicati da Ennio Morricone. Il brano che ascolteremo adesso, che è il tema portante, diciamo, del buono, il brutto e il cattivo, è un brano che io sono convinto lo conoscete tutti, anche chi non ha visto il film, perché è un brano che è talmente usato, talmente conosciuto, che non è possibile che le persone non lo conoscano, perlomeno in Italia e nell'Occidente. Questo, ecco qui la genialità ancora di Ennio Morricone, quando ha composto questo brano ha cercato di simulare l'ululato di un coyote. Il buono, il brutto, il cattivo, the good, the bad, the and the ugly, ascoltiamocelo.
Thank you.
The Good, the Bad and the Ugly, il buono, il brutto e il cattivo. Stavo parlando dei rocker, no? Che sono, hanno apprezzato da subito Morricone. C'è un grosso legame tra le band rock, i musicisti rock con Ennio Morricone, che amano tantissimi, hanno tra le loro influenze importanti Ennio Morricone. Abbiamo detto che primi sono stati Clash, da ricordare, no? Anche al concerto a Firenze, quando hanno sono entrati con le musiche di Ennio Morricone, dei western di Ennio Morricone. Poi ci sono tantissimi altri artisti tipo i Muse, che citano le colonne sonore di Morricone tra le principali responsabili del loro suono epico, e lo omaggiano ogni volta dal vivo. E poi Springsteen, già l'abbiamo detto, U2, cioè, insomma, sono tantissime. È un gruppo che usa la colonna sonora che, se ascolteremo adesso, per entrare, prima di entrare sul palco, sono i Metallica. La colonna sonora che il brano che ascolteremo adesso fa parte sempre della colonna sonora di Il Buono, il Brutto e il Cattivo, e si chiama L'Estasi dell'Oro, e io direi di ascoltarcelo. epiche. Queste colonne sonore, questi brani sono epici, è il termine più adatto per descrivere questi le note di queste canzoni, perché comunque i western di Sergio Leone sono epici e la musica quindi di Ennio Morricone è anch'essa epica. E siamo sul Buono, il Brutto e il Cattivo, che è considerato veramente un capolavoro, no? Un film che non passa mai, e ascolteremo un altro brano di questo film. Il brano di questo film che ascolteremo adesso è praticamente il brano che accompagna non il duello finale, ma il triello finale. Perché? Perché appunto si chiama The Trio, perché alla fine non sono due uomini che si sfidano, ma sono ben tre. Quindi potete immaginare, sicuramente molti di voi avranno visto, che il risultato non è poi così scontato, no? In realtà poi alla fine si riduce a due il duello, perché il biondo, il buono, durante la notte scarica la pistola del brutto, e alla fine il duello rimane alla fine quindi un duello con uno spettatore vivo. Perché dico vivo? Perché questo triello è ambientato in un cimitero dove, no, cercavano questi tre personaggi cercavano il tesoro, l'oro, appunto l'estasi dell'oro, nella tomba di Art Stanton, se non sbaglio. E questo cimitero, se voi vedete il film, è disposto come se fosse un'arena, e le croci, quindi i defunti, sono come gli spettatori presenti al triello in questa arena. E quindi è qualcosa di epico, e la musica di questo triello, che è sempre un crescendo, poi si riabbassa e poi riprende un ritmo sostenuto, dura 7 minuti, oltre 7 minuti, e questo visto al cinema con le inquadrature di Sergio Leone è qualcosa di veramente spettacolare. Se lo è in TV, perché lo è anche in televisione, perché la prima volta che ho visto questo film è stato in televisione, potete immaginare quello che è sul grande schermo, nonostante si conosca già l'esito del triello e tutto quanto, no? Sono veramente delle scene intense, e questo pezzo, secondo me, parlando di epicità, è forse uno dei più epici di tutta la produzione di Ennio Morricone, perché appunto è un momento cruciale, come lo sono poi, no, alla fine di tutti i film western. Ma qui è qualcosa di tre persone che si sfidano in un'arena che è un cimitero, perché per diventare ricchi, perché c'era un tesoro, no? La storia è abbastanza, almeno lo scopo della storia è abbastanza classico, ma la storia di questo film non è per niente scontata, perché in questo film Sergio Leone si scaglia contro la guerra, infatti è ambientato nella guerra civile, infatti in ordine temporale, anche se è uscito dopo gli altri due, è il terzo capitolo della saga, in ordine temporale è il primo, sono diciamo in ordine invertito dovrebbero essere. Quindi durante la guerra civile, con le inesattezze storiche volute anche per questioni tecniche, dove per esempio ci sono le armi che non sono in avancarica ma con le munizioni, quelle, no, metalliche, però inserite nelle pistole che c'erano all'epoca, quindi si è creato un pochino un mix di cose esatte e inesatte in questo film, ma che poi hanno caratterizzato anche la produzione. Adesso diciamo i film moderni western sono meno epici ma più esatti, e allora invece era un pochino diverso. E è ambientata una guerra civile, e quindi si vedono delle scene di guerra molto crude, delle scene di guerra molto crude dove appunto lo spettatore rimane colpito da queste, no? Si vedono le persone mutilate, si vedono i frati che si prendono cura di queste persone che stavano lottando questa guerra tremenda. E c'è anche una scena, no? Quella prima del triello, dove il buono incontra, no? un ragazzo che stava per morire e gli fa fare alcuni tiri del suo sigaro quando, no, poi è scoppiato il ponte. E dopo quella scena lì, no, del ponte che scoppia, cioè, insomma, si vedono tante scene crude, e si vede questa scena dove c'era questo ragazzo morente e il biondo, il buono, che lo guarda con tanta pietà, e lì si capisce questo personaggio duro ma anche umano, molto umano, silenzioso, taciturno, spietato per certi versi, ma anche molto umano, per questo il buono, mentre il brutto è quello che ha catturato la simpatia del Eli Wallach, perché ha catturato la simpatia del pubblico, perché era una persona abituata ad arrangiarsi, povera, un bastardo, se vogliamo dire, che aveva anche lui un lato di umanità, ma era un istintivo. Mentre poi c'era il personaggio del Sentenza, di Ivan Cliff, che era veramente un cattivo, freddo e spietato, molto diverso dal personaggio che aveva interpretato in Per qualche dollaro in più. E anche gli attori qui sono tanti, a livello di numero in questo film sono molto molto più numerosi rispetto ai primi due, e questo triello ha questa musica che adesso ci ascoltiamo, ce la gustiamo, e che veramente fa venire anche questa, in modo particolare, la pelle d'oca.
Thank you.
mamma mia, sempre veramente un'emozione ascoltare questo triello, The Trio, dal buono, il brutto e il cattivo. Poi c'è da menzionare anche il finale, che poi non era reso bene dal doppiaggio americano, perché sono stati, questi film sono stati doppiati in tutte e due le lingue, ma il doppiaggio italiano, no? Ehi biondo, lo sai di chi sei figlio tu? Sei un grandissimo figlio di puttana. Wow, wow, wow. E tutti sappiamo, no? Ecco, finisce così, il buono, il brutto e il cattivo. Quindi c'è un'ironia molto spiccata in questi film western all'italiana, i cosiddetti spaghetti western. E abbiamo ascoltato tre brani dal Il buono, il brutto e il cattivo. Io sono Francesco Scarabattoli e sono in onda su Radiofonica, qui in diretta dall'officina musicale questa sera, in forma esclusivamente radiofonica, perché il live TV, abbiamo avuto alcuni problemi tecnici con il live TV di Facebook. E continuiamo ancora, perché ancora ci sono dei brani da ascoltare importantissimi, perché ancora non sono finiti i film western e i classici di Sergio Leone. Adesso passiamo al 1968, quando lo spaghetti western si sposta in America, perché questi film erano girati prevalentemente in Spagna, Italia, Spagna, si sposta in America. Quindi la produzione è stata, perché cominciavano ad avere un certo peso, no? Anche a livello culturale, questi film, quindi cominciavano ad essere popolari in tutto il mondo, e quindi hanno le grosse case di produzione investivano su questi film, e c'era addirittura ha dovuto scegliere Sergio Leone, e ha fatto un affresco nel 1968 dell'epopea western in un film veramente, anche questo, epico, con una colonna sonora altrettanto epica, e non mi stanco di ripeterlo. E stavolta però le vicende ruotano per la prima volta in un film western, perlomeno all'italiana, intorno ad una donna. E all'inizio Sergio Leone, non so se fu Ennio Morricone forse a proporre questa cosa qui, di mettere una donna al centro delle vicende. La donna di cui stiamo parlando è una, ha compiuto gli anni da pochissimo, il 15 aprile, è un'ariete come me, anche lei. Sono tante donne che mi piacciono degli anni 60, soprattutto, non solo, ma degli anni 60, che sono del mio stesso segno zodiacale. Lei è ancora in vita, è stata una donna bellissima, affascinante, simbolo di una donna indipendente che cominciava a farsi largo negli anni 60, allo stesso tempo malinconica ma anche misteriosa, solare e un po' oscura, ma affascinante in un modo strepitoso. Lei è Claudia Cardinale, è la protagonista praticamente di questa pellicola, insieme ad altri, ma le vicende girano intorno a lei. E il film, nel film vediamo anche un Charles Bronson senza baffi, perché noi siamo abituati a vederlo, no? Molti sono abituati a vederlo con i baffi nel Giustiziere della Notte. Questo film è prima del Giustiziere della Notte, e Charles Bronson, che era, mi sembra, un minatore, aveva rifiutato i primi ruoli nei film di Sergio Leone, che invece aveva accettato Clint Eastwood. Invece adesso, per questo film, Clint Eastwood aveva rifiutato, non voleva più lavorare con Sergio Leone, non si sono parlati per 20 anni, poi si sono rincontrati, e Clint Eastwood ovviamente ha dedicato una marea di film come regista, molti film come regista anche a Sergio Leone. Lui ha detto di no a Sergio Leone per questo film, non si sono parlati per 20 anni. Non so di preciso per quale motivo, adesso non stiamo ad indagare più di tanto, magari avranno avuto i loro motivi, poi non la sapremo mai, forse la verità assoluta. Però in questo film c'è Charles Bronson che fa il ruolo del pistolero con l'armonica, ma in questo film c'è anche un cattivo inedito. Perché? Perché Sergio Leone ha voluto fortemente come cattivo Henry Fonda, che era praticamente, a parte un'eccezione, ha fatto sempre il buono. E Henry Fonda all'inizio non era d'accordo, non voleva fare un ruolo così, di una persona così sgradevole, perché è una persona che ammazza i bambini, ammazza le famiglie, no? Infatti Claudia Cardinale è un'ex prostituta che doveva, che si era conosciuta con un uomo irlandese per corrispondenza, mi sembra, che poi lui, quando lo deve incontrare, arriva e trova tutta la famiglia morta, e da lì riparte la sua vita. E poi nel cammino di questa donna, a un certo punto arriva questo pistolero che passa, fa quello che deve fare, non con lei, ma addirittura la storia romantica con lei, c'è, cioè, come se ci fosse una qualcosa che di ipotetico tra di loro, ma che poi non avviene. Lui se ne va dicendo: tornerò forse prima o poi. Qualcosa nasce a livello cerebrale, diciamo, a livello di testa tra i due, ma non si consuma. Lo scopo di questo pistolero era di vendicare la vendetta, un tema fondamentale negli spaghetti western, di vendicare il fratello ucciso da questo cattivissimo Henry Fonda, e lo ci riesce e poi se ne va. Da menzionare anche la simpatia del personaggio di Cheyenne, che è strepitoso in questo film, gioca un ruolo fondamentale. E questa epopea descrive appunto questo nuovo avanzamento della ferrovia, che era il nuovo, il progresso in questo mondo di pionieri, quindi il contrasto tra le persone, no, di questi uomini con le palle, chiamiamoli così, questi uomini che hanno costruito all'inizio, si sono insediati, hanno cominciato a conquistare, no, la frontiera, no? E poi l'arrivo del progresso con questa ferrovia, scusate, guidata da un personaggio che voleva realizzare questo sogno di unire le due coste, no, fino al Pacifico, ma che non stava bene di salute, e che poi alla fine muore anche lui, no, perché comunque in questo film muore tantissima gente. E la colonna sonora di questo film, quindi arriviamo alla musica, è veramente anche questa molto bella ed emozionante. Io ho visto persone piangere, e devo ammettere che a volte ci trattengo anch'io le lacrime quando ascolto questo brano bellissimo, e poi quando vedo associato, no, all'immagine, con quella Claudia Cardinale, che secondo me in questo film è la più bella Claudia Cardinale. Lei è sempre bellissima, ma è la più bella Claudia Cardinale che si è mai vista al cinema. È proprio stupenda, con quella sua carnagione bronzea, con quel vestito dell'Ottocento, con quella sua eleganza naturale. Voglio citare appunto qualcosa, dato che è stato il compleanno, su Claudia Cardinale, che ho scritto anche sul mio post, una descrizione di Alberto Moravia, dello scrittore Alberto Moravia, su Claudia Cardinale. Quando ride, i suoi occhi diventano due fessure nere, scintillanti con qualche cosa di monellesco, di scatenato, di intenso, di meridionale. Penso che uno come Alberto Moravia abbia veramente colto il senso con questa citazione, con questa descrizione. Ripeto, quando ride, i suoi occhi diventano due fessure nere, scintillanti con qualche cosa di monellesco, di scatenato, di intenso, di meridionale. E voglio ricordare che Claudia Cardinale, all'anagrafe Claude Josephine Rose Cardinale, è nata a Tunisi ed è comunque italiana. Questo ruolo all'inizio fu pensato per Sophia Loren, e poi invece Claudia Cardinale accettò senza nemmeno leggere la sceneggiatura. Era comunque amica intima di Sergio Leone. Ho parlato tantissimo, ma siamo alla radio. Ascoltiamoci C'era una volta il West. adesso ditemi se questo non è un capolavoro, ditemi se questo, se Ennio Morricone non sia un genio. Questa è veramente un capolavoro, non potete dire che non è un capolavoro. Questo è un capolavoro di musica in senso assoluto. Ennio Morricone è un genio musicale. Lui aveva sempre in testa la musica. Lui componeva perché aveva sempre in testa delle idee musicali, aveva sempre in testa delle melodie. Lui diceva che le melodie erano esaurite, non c'erano più, già allora lo diceva. Eppure lui è quello che l'ha reso grande, è questo senso melodico. Lui non so se lo diceva perché ne era veramente convinto, perché lui sapeva di fare cose già fatte, non lo so, lui ha creato comunque delle memorie memorabili, delle melodie memorabili che non esistevano prima, magari aveva preso spunto. Il senso melodico di Ennio Morricone è infinito. E questo brano è la rappresentazione, questo come tanti altri, ma questa è una cosa veramente che soltanto all'ascolto, non è una cosa poi così, cioè commuoversi ascoltando una canzone. Succede, ma non è che succede sempre ascoltando un brano, succede ma non succede sempre. Abbiamo ascoltato infatti Once Upon a Time in the West, e che c'era una volta il West, il titolo originale. Comunque questi titoli originali sono in italiano, sebbene questo film, nonostante questo film sia stato girato in America con attori sia americani che italiani, sia stranieri, internazionali che italiani. Adesso passiamo a un altro, diciamo, spaghetti western, ma anche se non è proprio un western vero e proprio, è comunque sì, parte quell'immaginario lì. È un film che ha avuto qualche problema per uscire nelle sale, se non sbaglio, perché era un periodo un po' particolare in Italia soprattutto. Sto parlando di A Fistful of Dynamite, e che è Giù la testa, che inizialmente doveva chiamarsi, come una battuta presente nel film, Giù la testa coglione. Giù la testa coglione. Avevo il microfono un po' basso in questo minuto, ultimo minuto. Giù la testa coglione, perché praticamente in una di queste scene i due attori, James Coburn e Rod Steiger, praticamente mettevano delle bombe, erano dei terroristi, è un argomento delicato, però Sergio Leone era un grandissimo osservatore, no? Un grandissimo osservatore della realtà, e in quel periodo stava succedendo, no? C'era stato il 68, poi la rivolta armata, e c'erano le bombe in Italia, che adesso non stiamo... ci sono state, no, fatte tantissime trasmissioni, si è arrivata a una parziale verità su quello che è successo in quel periodo in Italia, ancora tanto è molto scuro, no? Abbiamo tutti dei dubbi, tutto quanto, però di fatto c'erano le bombe sui treni, le bombe nelle piazze, e Sergio Leone non era rimasto insensibile a questa cosa, ma l'ha fatto con uno sguardo molto sopra le parti. Allora, c'è un filone degli spaghetti western che è molto di sinistra. Non parlo di Sergio Leone. Sergio Leone non è assolutamente né dell'una né dell'altra parte, anche se le parti politiche hanno cercato di appropriarsene. E mi viene da ridere, perché ho sentito dei discorsi veramente assurdi. Sergio Leone, addirittura ho sentito da parte di tutte e due le parti, dei discorsi proprio senza senso. Ovviamente questo argomento lo toccava. Sicuramente non era di destra, perché è un argomento che gli stava a cuore, e le destre invece hanno cercato di appropriarsene culturalmente, perché sappiamo che la destra italiana non è poi così ricca di cultura, la destra italiana in generale, ma è vero anche che la sinistra italiana ha avuto anche il monopolio della cultura, c'è un motivo, però ha avuto anche un monopolio. Però sicuramente è un po' ridicolo questo tentativo di appropriarsi dei film di Sergio Leone da parte della politica, che cerca di intrufolarsi dappertutto. Ovviamente lo sguardo di Sergio Leone in questo film è politico, ma lo fa in maniera molto critica, simpatizza per i rivoluzionari, questo è chiaro, ma ci sono dei pezzi di film dove dice la rivoluzione la fanno, no? Dice il personaggio interpretato da Rod Steiger, dice la rivoluzione la fanno, è promossa da quelli che leggono i libri e poi mandano a morire quelli, gli ignoranti, praticamente, detto in parole mie, adesso non ricordo bene tutta la frase, oppure rischio di non dire cose inesatte, ma il senso era quello. e quindi critica anche questa cosa qui, che la rivoluzione a volte va fa, ma dopo a morire ci va la carne da macello, sempre i poveri. Quindi, però comunque si vede che lui era dalla parte sempre dalla parte dei più deboli, ma non in maniera retorica, proprio affronta in modo molto critico anche, no? Va dentro la descrizione di questi peon messicani, no? Quindi la loro vita difficile e dura, ma lo fa con uno sguardo critico, quindi con tutti i pro e i contro della rivoluzione. Quindi penso che il tentativo di appropriarsi, che è molto comune della politica, soprattutto italiana, ma non solo, a livello culturale di alcune opere, sia un pochino ridicolo, anche perché la figlia di Sergio Leone ha detto che non c'era senso, non aveva senso questo tentativo di appropriarsi dei film di suo padre, che hanno un valore artistico, e è bene vederli con uno sguardo diciamo sopra le parti, magari ripeto, fanno politica anche questi, no? Scagliano contro la guerra, analizzano la rivoluzione, ma senza essere faziosi. Però c'è una parte di spaghetti western, tutto del regista, per esempio mi viene in mente Sergio Sollima, che sono molto politici a sinistra, interpretati molto spesso da Thomas Millian, molti di questi film di Sollima, e non solo di Sollima, dove c'è Gian Maria Volonté, per esempio con Thomas Millian mi viene in mente Tepepa, che era un simbolo della rivoluzione messicana. Insomma, Thomas Millian ha fatto molto parte di questi spaghetti western non di Sergio Leone, diciamo schierati a sinistra. Di destra non me li ricordo, a politici sì, insomma, però c'era un filone diciamo di destra, magari alcuni film successivi, magari nei poliziotteschi possiamo disquisire, no? Se c'erano quelli più rivoluzionari, quelli più reazionari, quelli dove lì possiamo disquisire, no? Dipende poi dal regista, da tante cose. Sugli western ho visto tanti western apolitici, tanti western che analizzano in chiave western la politica, e degli spaghetti western con un filone rosso degli spaghetti western, anche perché a quei tempi comunque era molto gettonato il filone rosso, questo c'è da dirlo. Quindi si parla molto di rivoluzione in questi film, e c'è anche da menzionare il figlio di Sergio Sollima, Stefano Sollima, che ha dimostrato in questi tempi moderni di essere comunque un regista politico. Infatti è suo, se non sbaglio, ACAP, di cui abbiamo ascoltato alcune colonne sonore, e quindi diciamo sta un pochino la sua tendenza è simile, molto simile a quella del padre. Adesso è giusto anche, no, affrontare, anche se si parla di musica, queste cose sui film, anche perché sono film, ripeto, di un certo valore storico, quindi si parla di alcuni argomenti in questi film. E questi film sono comunque accompagnati da una musica. Ennio Morricone non lo metto assolutamente nel discorso politico, io adesso questo non avevo approfittato per affrontare anche a livello culturale questi film, ma la musica di Morricone è esclusivamente, credo, lui ci avrà le sue idee, il suo percorso, non lo so, è esclusivamente in funzione alle immagini del film. E memorabile è la colonna sonora di questo Giù la testa, che parla di un terrorista, detto in italiano, dell'IRA, che era interpretato da James Coburn, che poi alla fine muore e sposa la causa messicana praticamente, e un James Coburn strepitoso, che, se non sbaglio, anche lui aveva rifiutato alcuni film, e questo pezzo è con questo Sean, lui era Sean, è veramente un pezzo bello e tuttora molto utilizzato dai media. Ascoltiamocelo. Thank you. anche qui siamo a livelli altissimi, sia di emozione che di che livello di epicità, no? C'è da dire che anche qui c'è un'inesattezza storica, perché Lyra, no? Da dove veniva l'attore interpretato da, che era un terrorista dell'aereo, l'attore interpretato da James Coburn, ovvero John Sean Mallory, è nata dopo, successivamente nel 1916, e il film è ambientato qualche anno prima. Ci sono anche queste cose da dire sul film. E per ritornare, per chiudere il discorso della politica, come abbiamo detto, politica in senso lato su questo film e su tutti gli spaghetti western, come abbiamo detto, c'era un filone rosso degli spaghetti western, non c'era un filone conservatore, reazionario, insomma più di destra, non c'era, c'era un filone rosso, e il resto sono film epici e apolitici. I film forse più reazionari sono i primi western americani, quelli si esaltano la figura della del questo patriottismo americano, no, questa cosa qui. Quindi i film western forse quelli sono più identificabili come film, diciamo, conservatori, film reazionari. Gli spaghetti western sono generalmente avventurosi e hanno qualche in sé qualcosa di rivoluzionario. Ora però facciamo, abbiamo parlato di questo film molto anche scomodo per l'epoca, perché parlava di bombe, no? E quello era un periodo molto molto, anche adesso non è poi così un argomento così lontano, no? Però proprio lo vedevamo all'interno dell'Italia, tra opposte fazioni politiche, no? Poi no, sono state analizzate tante cose, ci sono tanti punti oscuri, però in Italia si vivevano in alcune situazioni in quel periodo, quindi diventava un film anche scomodo, e per questo ebbe qualche problema nelle sale cinematografiche questo film del 1971. Adesso facciamo un altro salto indietro, ritorniamo a C'era una volta il West, perché c'è un altro brano iconico che non ho messo subito, non ho fatto adesso, ho messo subito, l'avevo inizialmente messo in lista dopo il brano portante, nel tema portante, quello del C'era una volta il West. Poi ho voluto un attimo staccare con questo film del 71 e adesso ritorniamo con un altro brano iconico di quel film del 1968, di C'era una volta in America, perché è il brano che accompagna l'entrata in scena e le scene anche del duello finale dell'uomo con l'armonica, interpretato da questo Charles Bronson, quest'uomo di poche parole che tutto il film, lo scopo suo nel film era di vendicarsi, vendicare il fratello ucciso da quel cattivone di Henry Fonda, che di solito era uno buono, un buonone, non un buonone anche quello, perché da giovane era comunque un bell'uomo, però era un cattivone in questo film incredibile e lui non voleva neanche interpretarlo. Poi quindi diventa un cattivo veramente che fa effetto, provoca il disgusto tra gli spettatori e appunto è anche in se stesso, ha detto che lui non voleva, leggendo il copione era disgustato, ma Sergio Leone, gli spaghetti western erano anche questo, dovevano anche disgustare in qualche modo il pubblico su certe, con certi personaggi. E questo tema dell'armonica è un tema anche questo rimasto nell'immaginario e ce lo ascoltiamo adesso. E anche questo è un brano memorabile che con le scene si sposa in maniera meravigliosa, perché, come ripeto, la genialità di Ennio Morricone sta anche in questo, nel associare la sua musica alle immagini in maniera perfetta. Allora, noi stiamo in diretta dall'officina musicale in onda su Radiofonica. Io sono Francesco Scarabattoli e stiamo parlando delle colonne sonore mitiche di Ennio Morricone, praticamente sui film di Sergio Leone adesso, perché sono quelle molto conosciute e molto, molto ascoltate e molto emozionate. Poi ce ne stanno una marea di altri film con buone colonne sonore, ottime colonne sonore, ma diciamo ho preso queste perché comunque sono delle colonne sonore memorabili nei film di Sergio Leone, perché questa collaborazione è stata veramente importante. Adesso i prossimi film che i prossimi brani sono tratti da film sempre western, dove sono stati sempre un'idea di Sergio Leone, ma che la regia ha partecipato, il quale ha partecipato alla regia ma non figurava, oppure è sfigurato successivamente. Perché? Perché sto parlando di due western già un pochino più ironici, con un interprete che era la star, una delle due star dei fagioli western, cioè sto parlando di Terence Hill, Mario Girotti, Terence Hill, che con Bud Spencer aveva creato, ha creato grazie a Colizzi e poi a Enzo Barboni, Big Clash, queste due spettacolari, questa coppia spettacolare, uno è il furbo e il grosso. Inizialmente Terence Hill era nella trilogia di Colizzi, era un pochino più duro, poi è diventato un furbo simpatico e svelto, e Bud Spencer all'inizio era un pochino più bonario, poi sì, è rimasto bonario ma più imbronciato, e insomma ha creato questa coppia incredibile, formidabile. Ma Terence Hill e Bud Spencer hanno anche recitato da soli in tanti film, anche western, e Terence Hill ha recitato in questa pellicola con la regia di Tonino Valeri, con due i, sempre mia nonna è Valeri, questo regista è Valeri, probabilmente per un errore di trascrizione ai tempi, Tonino Valeri, ma da un'idea di Sergio Morricone che ha partecipato anche alla regia, soprattutto all'inizio, e si vede, basta vedere le prime scene del film, quella lentezza, i rumori dell'orologio, insomma capite benissimo che lo zampino di Sergio Leone c'è in questo film, che è un film, diciamo, questo tipo di film della fine dell'West, della fine dell'epopea West, sono detti da qualcuno western crepuscolari, no? Che raccontano la fine di questa epopea, la fine di quest'epoca, con una certa malinconia, se vogliamo. E anche qui c'è come protagonista, insieme a Terence Hill come coprotagonista, Henry Fonda, che era un vecchio pistolero, e lui rappresenta il vecchio, appunto, e mentre Terence Hill, nessuno, era il nuovo. E qui si cita Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, infatti i cattivi erano il mucchio selvaggio, questo gruppo di pistoleri da battere, questa banda da battere. E è un altro film che io da bambino ho visto più volte, con una colonna sonora molto molto anche diciamo molto che orecchiabile, allegra per certi versi, che piace anche ai bambini. E già ho detto il nome del personaggio, del protagonista, cioè Nessuno, e quindi il film è My Name is Nobody, Il mio nome è Nessuno, di Tonino Valeri, con la collaborazione di Sergio Leone, da un'idea di Sergio Leone. Ascoltiamoci la colonna sonora. ricarica le scene iniziali, no? Quando Terence Hill, ancora bambino, nessuno ancora bambino, vede un'impresa dal barbiere del pistolero interpretato da Henry Fonda, che hanno cercato di, in quella scena cercavano di farlo fuori, e lui, Jack Beauregard, invece è lui che ammazza queste persone che vogliono ucciderlo. E allora questo bambino presente alla sparatoria chiede al padre: ma c'è qualcuno più veloce di lui nel mondo? E il padre dice: nessuno. E infatti poi da grande si fa ribattezzare Nessuno. Questo film, ci sono un po' di curiosità a proposito di questo film, perché è uscito nelle sale italiane il 21 dicembre del 1973, prodotto da Sergio Leone e sceneggiato da Ernesto Gastaldi. Il film ebbe un buon successo di pubblico, come già avvenuto negli anni precedenti per numerosi western in italiana, no? A partire da Per un pugno di dollari del 1964. Il film giunse al quinto posto tra gli incassi del 1973. Il nome di Sam Peckinpah, noto regista di western statunitense, viene fatto da Terence Hill in una scena del film, abbiamo già detto, e il nome scritto su una lapide in un cimitero. Tale omaggio, ideato e realizzato da Sergio Leone, fu dovuto al secco rifiuto di Peckinpah, in seguito alla proposta fattagli dallo stesso Leone, di dirigere il suo progetto sulla rivoluzione messicana, intitolato provvisoriamente C'era una volta la rivoluzione, noto poi come Giù la testa, che abbiamo sentito, no? Di cui abbiamo sentito la colonna sonora. Leone, talmente arrabbiato per i modi bruschi dello statunitense per il suo rifiuto, non solo decise di realizzare al meglio e di dirigere personalmente il suo progetto sulla rivoluzione messicana, ma pensò anche di omaggiare ironicamente il rivale, incidendo il suo nome sulla lapide della famosa scena del cimitero. Sempre ispirato a Peckinpah è il nome della banda affrontata da Beauregard e il Mucchio Selvaggio, come il film omonimo diretto dallo stesso Sam Peckinpah nel 1969. Adesso passiamo e chiudiamo la trasmissione con un altro brano tratto dalla colonna sonora di un altro film interpretato da Terence Hill. Questo film è anche questo, viene da un'idea di Sergio Leone, ma è diretto da un altro grande regista molto impegnato, poi ha dimostrato, a parte, se non sbaglio, ha fatto, non so perché abbia fatto quel film tipo quello con Alberto Tom, vabbè, lasciamo perdere, se no divaghiamo. Questo film del 1975 è diretto da Damiano Damiani. Sto parlando di anche sempre di un film che da bambino vedevo periodicamente quando lo passavano, perché allora ancora prima dell'era dei film streaming, di Netflix, quando passava la televisione. Molti lo ricorderanno, perché comunque fino a pochi anni fa era così. Quando passavo alla televisione lo vedevo spesso, no? Perché comunque quando c'erano Bud Spencer e Terence Hill, me li sono rivisti tantissime volte. E questo film è sempre comunque con un tocco molto ironico, ma è anche una trama ben strutturata e ben abbastanza complessa, insomma, non è un film dalla trama lineare semplice, è un film molto ben fatto, e anche questo ha una colonna sonora molto 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 bella di Ennio Morricone, Glory Glory Glory, è eseguita da Catherine Howe. Questa è una canzone della colonna sonora. Noi adesso ascoltiamo il tema diciamo portante di questo film, e ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata in diretta fra 15 giorni. Nel frattempo potete ascoltare le repliche, speriamo, credo di sì, di ripristinare la diretta, di riprendere la diretta live TV su Facebook. Adesso sistemeremo i problemi tecnici che ci sono stati stasera, e avremo un ospite, e poi vi svelerò tramite i miei social, canali social, qual è questo ospite. Posso anticipare solo che ce l'ho avuto anche la scorsa stagione, è un ospite che è sempre graditissimo qui a Garageland, e anche perché io sono stato spesso ospite alla sua trasmissione in un'altra radio, quindi chi è che ha seguito GarageLand già dall'anno scorso probabilmente avrà capito. Intanto noi ringraziamo Francesco Romani, l'Officina Musicale e Radiofonica per lo spazio che ci è stato concesso e che ci concede per GarageLand, insomma, e ci vediamo fra 15 giorni qui sempre sulla stessa radio e sempre in diretta dall'Officina Musicale. Io sono Francesco Scarabattoli, vi do la buonanotte con il tema principale di Un Genio, Due Compari, Un Pollo, e per omaggiare ancora una volta, e lo faremo anche in seguito con altre puntate, magari parleremo anche di film non western, ma è normale che quando si parla di Ennio Morricone il pensiero di western ci va, ma lui è stato anche tantissimo tantissimo altro. Un Genio, Due Compari, Un Pollo, buonanotte.